Radio Rosbrera, ciao, sono con Giorgio Lovecchio e adesso voglio chiedere qualcosa di più preciso, di più mirato, perché ho già capito che con Giorgio si può parlare tranquillamente come con me, diciamo, per ore, quindi non vorremmo arrischiarci in questa cosa che poi viene stemperata nella musica bellissima che noi metteremo sicuramente ad accompagnare, la sua voce calda e romanesco,
sì.
Un po' l'accento ti è rimasto,
sì.
Ce l'hai, purtroppo. Ma tu sei stato anche a Firenze?
No. Cioè l'ho visitata, ma non
no.
L'accento fiorentino non l'ho preso.
Non ce l'hai, però siccome parlavi di Sarteano e della registrazione nell'altra intervista che abbiamo fatto...
No, è capitato, è stato... Cioè,
giri l'Italia.
Giro, sì, ci spostiamo molto.
Senti, questa modalità che mi ha incuriosito, questa qui di andare registrando nei luoghi e avere, percepire quello che il luogo in qualche modo rimanda e come influisce nella registrazione, che è una cifra, mi dicevi, della Toschi. Come si percepisce, per esempio, in qualche CD in particolare? Dove lo vado a rintracciare in modo più intenso?
Allora, guarda, sicuramente ti dico, sicuramente nella prima produzione, To Marvelous for Words, Domenico Sanna Trio, formazione Domenico Sanna, Giorgio Rosciglione al contrabbasso, Marco Valeri al batteria. Come ti dicevo prima, abbiamo registrato in questo bellissimo salone di Nicola Bulgari con due pianoforti Gran Coda Steinway. Tra l'altro l'ho provato personalmente, il pianoforte era pazzesco, aveva un suono incredibile. E lì si percepisce moltissimo. Un altro disco è questo che ti ho portato oggi, un disco di un giovane contrabbassista, For Life, l'abbiamo registrato in una delle sale di Villa d'Este, e quindi queste sale molto alte, con i soffitti molto alti, quindi questi riverberi importanti. Un'altra produzione dove si evince il suono, fammici pensare,
sì.
Perché
e lo dico perché così poniamo l'attenzione sul fatto che quando qualcuno ascolta provi a ascoltare anche con questa chiave di lettura, come...
No, certo. Vabbè, chi acquista il CD ovviamente nelle note di copertina, nel libretto,
sì,
del disco c'è scritto, abbiamo scritto. A volte siamo andati anche un po' troppo tecnici, poi abbiamo rettificato queste cose qui, ormai sulle parti tecniche ci interessa un po' di meno specificarle, poi la gente appunto sente i dischi su Spotify, per cui...
Esatto.
Sai, e non ci perdi più tanta energia sopra a scrivere queste cose tecniche, magari sì, agli audiofili sì. Tra l'altro noi, una cosa interessante, scusami,
sì,
apro questa parentesi, ne approfitto, che non tutti sanno, noi vendiamo sia il CD, quindi il CD fisico, tutto,
sì,
il pacchettino, ma anche sul nostro sito vendiamo l'MP3 e una versione in alta risoluzione di musica liquida. Che cosa vuol dire alta risoluzione? Vuol dire che l'utente finale può acquistare i file così come sono stati registrati. Ovviamente eviterò di farvi il discorso tecnico sul sample rate, quindi frequenze di campionamento eccetera, però fondamentalmente quello che succede è che l'utente finale riesce ad ascoltare il prodotto primario, quello che è stato registrato all'inizio, quindi con un dettaglio sonoro molto importante. E ovviamente fa la differenza, cioè nel senso senti, è una cosa che fanno alcune etichette, ci sono alcuni portali che mettono a disposizione queste piattaforme su cui si può acquistare e scaricare questa musica liquida in alta definizione.
Questo è interessante, per esempio non lo sapevo, e per uno che appunto, come dicevamo prima, magari non tutti hanno capito che sentire un CD con un giusto lettore piuttosto che sentire un vinile con una piastra come si deve fa la differenza. Non voglio dire che è come stare al concerto, ma insomma...
Sì, addirittura alcuni hanno provato a missare i dischi di audio in surround, quindi 5.1, multicanale. Ovviamente è una pratica poco sviluppata perché costa molto di più, la fase proprio di post-produzione costa di più, per cui si lavora ancora per la maggior parte dei casi in maniera stereofonica, left-right, insomma... Scusa, non volevo andare troppo sul
invece
tecnico.
Invece questa cosa, che un po' te l'ho sollecitata, è per far capire che io spero un po' che nelle interviste esca questa cosa, che c'è una necessità di professionalità dietro questi mestieri, che molto spesso, non voglio parlare male delle altre radio, però quando io le ascolto riesco a sapere i gusti, cosa pensa, cioè, diventa un po' gossipara la cosa, e dell'aspetto quello più differenziante non esce fuori granché, perché se uno fa il pifferaio magico oppure mi racconta le sue passioni, vabbè, chi se ne frega, mi viene da dire. Invece mi piace immaginare che, pur non avendo fatto il conservatorio, da questi ascolti ne derivi la possibilità di leggere la musica con un altro livello di profondità.
Ma sai, il discorso è questo, che i prezzi delle tecnologie si sono abbassati, per cui oggi è quasi obbligatorio dover fornire anche un livello alto dei prodotti che tu dai. E questa è una filosofia che è alla base della nostra società, cioè, nel senso, noi facciamo poche produzioni all'anno, ma quelle che facciamo cerchiamo di farle al meglio. E a differenza di alcuni altri competitor che lavorano un po' di più sulla quantità, non vi faccio nomi ovviamente, sono rispettabili, sono scelte rispettabilissime, però lavorano magari un po' di più sulla quantità inevitabilmente e un po' di meno sulla qualità. Noi prendiamo quelle poche produzioni, le seguiamo tutti gli aspetti, quindi dalla fase di pre-produzione, la fase di post-produzione, anche la fase di promozione, tutto quello che viene dopo, perché molti artisti vengono da noi e ci dicono: ok, sì, io ho lo studio dentro casa, il disco me lo faccio da solo, ho bisogno di qualcuno che poi mi veicola questo materiale in giro. Quindi cioè, è tutto importante, dalla prima nota che tu scrivi sullo spartito e fino a quando chiudi il cerchio con la produzione, la pubblicazione, la distribuzione, recensioni, i magazine specializzati, cioè c'è un flusso di lavoro ben preciso. Poi noi ogni anno ci riserviamo di andare, io e Davide andiamo a queste fiere internazionali, una delle più importanti è il Jazz Ahead a Brema, che si fa una volta all'anno durante il periodo di aprile e che è un punto di ritrovo per tutte le label di jazz del mondo. È importante perché fondamentalmente non si chiudono, non si vendono CD lì, si chiudono degli accordi commerciali di distribuzione e di booking. Quindi fondamentalmente, più di tutto c'è una selezione bellissima di artisti, quindi di showcases che fanno degli artisti sia locali lì della Germania sia internazionali, quindi senti delle musiche stupende. E poi chiudi accordi commerciali con distribuzioni estere. Noi l'anno scorso abbiamo chiuso Germania, Austria, Svizzera con un distributore piuttosto importante che ci sta aiutando a distribuire.
Quindi i nostri ascoltatori in Germania potranno trovare la Toschi Records.
Sì, sicuramente.
In alcune aree.
Sì, non so dirti con esattezza, insomma, se ne occupa lui.
Sono a Norimberga, lo sapremo. Mandiamo Nicoletta De Rossi a cercare i CD della Toschi.
Ma sai, tutto quello, un editore quello che vuole fare è cercare di portare i propri prodotti dall'altra parte del mondo, anche perché l'economia italiana, sì, sinceramente, se tu vedi il nostro sito è solo localizzato in lingua inglese, il nostro catalogo è in lingua inglese, non siamo spocchiosi, ma il discorso è che oggi come oggi la lingua inglese è importantissima. E non credo sia poi così difficile leggerla, insomma, sono tutti termini tecnici.
Una specie di speranza ormai.
Questo ci ha permesso, questa scelta ci ha permesso appunto di riuscire ad avere interlocutori internazionali, Giappone, Repubblica Ceca, Russia, insomma è più facile ovviamente, perché poi mi sono messo dalla parte anche dall'altra parte, dico, ma siccome la nostra lingua non è una lingua semplice, dico, ma un danese, un norvegese che legge l'italiano, ma non comprende niente, perciò secondo me dovrebbero anche le altre lab, gli altri competitor dovrebbero lavorare così, o in bilingua sui loro portali o esclusivamente in lingua inglese.
Toccherà fare anche Radio Rosbrera, almeno nella parte
una lezione
podcast,
di inglese
possiamo farla, perché allora un'altra cosa che mi interessa mentre stavi parlando è proprio questa, il tema della distribuzione, sì. Quanto incide il fatto, insomma, Una delle cose che mi ha colpito, che è molto simile anche al settore dell'editoria, quella o libraria o dell'edicola, è stato avere gli ultimi anni improntati sul grosso tema della crisi, è un prodotto che si fa fatica, i distributori sono depressi, sono mediamente sfiduciati. In questo settore che cosa è successo? C'è stato un guizzo, qualcosa che fa sperare che ci siano distributori che scelgono una loro nuova linea di fare il loro mestiere, qualcosa di diverso che non li metta nelle condizioni di subire la crisi? Perché chiudono la Feltrinelli, so che aveva tutto un grande spazio e lo sta chiudendo totalmente perché dice che non si vende la musica.
Guarda, Rosanna, il discorso è che credo sia un processo irreversibile. Sta succedendo questo: andiamo inesorabilmente verso la scomparsa del supporto fisico e io credo anche il vinile, e questo secondo me avverrà nell'arco di un paio d'anni. Perciò stanno nascendo come funghi queste piattaforme che vendono la musica in maniera digitale. C'è chi lo sviluppa con un sistema, con una politica per cui ti danno più royalties e se ne trattengono un po' di meno, c'è chi ti fa pagare lo spazio per appoggiare questi file audio che poi verranno acquistati, insomma ognuno utilizza. Comunque stanno nascendo come funghi queste piattaforme e vedi, insomma, ce ne stanno tantissime, TuneCore, CD Baby. La realtà è che queste piattaforme si chiamano aggregatori, loro veicolano, fanno da intermediari tra le label e i servizi finali, che possono essere Deezer, Spotify, iTunes, eccetera, che sono poi le piattaforme finali, certo, dove vanno l'utente ad acquistare e fare streaming.
Il vero negozio virtuale.
Il vero negozio virtuale e digitale. E che cosa fanno questi aggregatori? Fanno semplicemente da intermediari, cioè prendono le tue musiche e le spalmano su questi servizi qui. Ovviamente ognuno ci mangia un pochino sopra. Per quanto riguarda il discorso dei distributori, riprendendo la domanda che mi hai fatto prima, le problematiche dei distributori sono venute alla luce nell'arco di, tra l'altro, di pochi anni. Perché mi raccontava un mio collega, mi diceva: guarda, lo sai che in Giappone si vendevano molti più dischi prima, anche magari su un titolo ti pubblicavano, ti chiedevano, si compravano così di getto 1000-2000 titoli. Oggi come oggi lavorano quasi tutti on consignment, cioè in conto vendita. Che cosa fanno? Ti ordinano quei 100 pezzi, 200 pezzi.
Vanno bene.
Vanno bene, magari ne vendono 40, ti fatturano quei 30, quei 30-40 sì, pezzi. E gli altri sono resi, per cui ti rientrano dentro, cioè
no,
è come ha molte analogie con, sì, l'editoria, sì, cartacea. E quindi insomma, un po' problematico.
Esatto. Allora, a tal proposito, io so che però voi avete anche preso un orientamento produttivo molto contemporaneo, cioè l'immagine è diventata una delle codificazioni degli umori, dei pensieri, delle emozioni, siamo visivi, e quindi la musica che invece viene prodotta per fare da sfondo alle immagini può essere un mercato molto interessante.
Sì, in realtà questa cosa l'abbiamo portata sempre avanti sin dall'inizio. Inizialmente siamo partiti con delle linee ben precise, addirittura c'era una linea pop rock che poi in realtà abbiamo soppresso immediatamente perché avevamo capito che ci volevano troppi soldi per promuoverla. Perché doveva sottostare alle regole appunto delle radio commerciali, sai. Il jazz paradossalmente è più facile da veicolare. Poi abbiamo tenuto in piedi questa linea di sonorizzazioni, io la chiamo così, in realtà c'è un termine tecnico, si chiama production music o music libraries, perché lavorai prima di aprire l'etichetta con un compositore greco.
E lui
Dimitris Polikroniadis, un ottimo compositore greco che adesso si trova in Grecia, so che sta lavorando, insomma sta facendo bene, e lui mi portò i suoi brani scritti su carta e dice: ok, io voglio musicare queste cose, e come posso fare? Ovviamente non sapeva niente di tecnologia, io invece all'epoca toccavo parecchio i mixer, sai, tutte le parti di orchestrazione MIDI virtuale. Ho detto: ok, ci penso io. Abbiamo andato a questa collaborazione che è durata un anno e mezzo, ed è sfociato nella realizzazione di un album che si chiama Music for Feature Films volume 1, un disco tra l'altro bellissimo, che risento con piacere. Ovviamente è un lavoro fatto più di 9 anni fa, però sono entrato in quella... Ho capito che cosa voleva fare lui, e lui prendeva trailer dei film più grandi, aveva fatto tutti i corsi di composizione filmica, eccetera, e li rimusicava. Quindi ed era bellissima questa cosa, perché ti rendi conto, sì, è come se tu, ecco, prendi, per esempio, ti faccio un esempio banalissimo, prendi Star Wars, sostituisci le musiche di John Williams e ci metti le musiche di un altro compositore, cioè cambiano gli equilibri, cambia tutto.
Fortissima, cioè, questa cosa.
Questa cosa è bellissima, per cui l'abbiamo portata avanti, e adesso stiamo collaborando con un altro editore, che è la Flipper Music, che editore potentissimo, insomma, loro che cosa fanno? Acquisiscono, noi cediamo a loro le nostre edizioni, su queste, noi ci occupiamo di tutta la parte produttiva, quindi diamo a loro questi album già, diciamo, finiti. E poi loro li utilizzano, ovviamente a volte ci danno delle indicazioni, a volte no, andiamo molto a ruota libera, loro lavorano con diverse label, non c'è un indirizzo ben preciso, loro cercano musiche, le musiche più disparate, quindi a partire da un album di archi solo pizzicati, sai, hanno bisogno di diverse tipologie di musica per qualsiasi tipo di esigenza, quindi spot commerciali, qualsiasi cosa.
Mi viene una curiosità e ti ho interrotto. Quando si va su YouTube e si vedono quei agghiaccianti certe volte, cioè immagini sfumate, fatte anche malucce, eccetera, e poi prendono delle musiche, c'è un filone, quello del relax di qui, relax di là, tutta quella roba lì, ma la fanno amatoriale, la fanno pescando musiche, fanno dei...
Ma guarda, il fenomeno di YouTube è un fenomeno piuttosto contorto.
Perché la musica si sente anche con YouTube, in quel modo lì.
Ma guarda, io ultimamente sono andato a farmi un tatuaggio dal mio tatuatore e loro ho visto che... Poi io osservo molto, nel senso, ho visto che mettevano musica utilizzando YouTube. E non è una pratica sbagliata, alla fine è come Spotify. Tu, quando senti musica su YouTube, loro monetizzano. Quindi tu praticamente stai. Il problema è quanto monetizzano. Cioè, e quindi sono dinamiche un po'.
Ma se uno, per dire, avesse delle tematiche visive interessanti, faccio un esempio, prendo l'amico Neri dell'agenzia e gli chiedo: selezioniamo una serie di immagini importanti che vanno a raccontare la contestazione degli anni 70, e poi ci mettiamo della musica che abbia un senso, bella, di qualità, eccetera. Se uno va e la pubblica su YouTube dicendo: vi facciamo sentire la musica degli anni 70 come la voleste vedere, con gli occhi, non con le orecchie, non la musica degli anni 70 perché si suonava negli anni 70, ma quello che vi fa venire in mente. Ecco, un'operazione del genere ha chance, cioè si mette a raccontare questa roba su YouTube, musica ben fatta, qui compagina, perché mediamente su YouTube vedi delle schifezze, non c'è questa accuratezza, non c'è un'idea, di solito c'è l'immagine, quello che sfuma, il tramonto, pure i maghi, gli sciamani, io vedo ci sono delle cose veramente per tutti i gusti, se vai a guardare la musica.
Sì, no, in realtà è così.
Di qualità c'è qualcosa in YouTube?
Sì, no, ci sono cose di qualità. Guarda, noi siamo molto filoamericani, lo devo ammettere. Se tu vedi le grandi produzioni, è sempre correlato al discorso del budget, se tu vedi le grandi produzioni cinematografiche americane, l'industria cinematografica sta a Los Angeles, c'è poco da fare, sia a livello di visual effects che anche come musiche, c'è una grossa attenzione al discorso musicale. E questi grandi compositori degli anni 90 che con le musiche descrivono le immagini, lo fanno bene, c'è una grossa attenzione sui temi. Se tu senti i main theme, li chiamano, no? Il tema principale, una cosa ricorrente, insomma... È un tema che viene sviluppato, viene ripreso.
In Italia
questa cosa c'è un po' di meno, soprattutto nel jazz, perché è una musica ovviamente di improvvisazione. Però è una cosa che noi compositori diciamo sempre, lavorate molto sui temi, che che siano riconoscibili, consigliamo ovviamente, poi ovviamente non sempre succede, però consigliamo di scrivere qualcosa che abbia una forte identità, che sì, sia riconoscibile.
Io una cosa da neofita appunto dell'argomento che sento un po' mancare è proprio questa, cioè
perché non è semplice.
Perché laddove io riesco a trovarlo il tema, riesco anche molto meglio ad appassionarmi, a non staccarmi da quella identità. Quando lo sento meno, mi disperdo, cioè capisco che seguo solo la musica. Invece non so, adesso non li so citare, me ne vorranno male, è un trio bergamasco che mi ha ben argomentato la storia che stava all'origine proprio di ogni traccia, e a me questo ha aiutato molto a sentirla con un orecchio diverso, meno casuale. Questa non basta, qualcuno, quasi tutti per esempio parlano del cielo, parlano del pianeti, parlano del, cioè il richiamo alle stelle. Io capisco che chi suona va a un livello più alto e quindi istintivamente la prima cosa che gli viene da pensare è quello, però ci vuole un portato narrativo secondo me un pochino più articolato oggi, perché tutti lo cerchiamo, la storia la cerca un po' chiunque, in ogni cosa, anche se fai una birra raccontano la storia.
Sono perfettamente d'accordo, nel senso che poi non sono musiche per tutti, cioè il jazz non è una musica per tutti, come non lo è la musica classica. Se tu non racconti qualcosa è difficile che un pubblico di non addetti si avvicini, magari lo può fare per curiosità, può succedere, ma nella maggior parte dei casi se ne allontana. Qual è il discorso? Che c'è una sottile linea tra un tema molto riconoscibile e un tema banale. C'è il rischio che un tema che sia molto facile da canticchiare, che sia molto riconoscibile, magari ben scritto, possa scadere nella banalità. Allora io mi metto anche dalla parte del musicista che cerca di effettuare un'operazione di ricerca un po' più, sai, un po' più accurata, un po' più profonda, e questa cosa purtroppo va in controtendenza con la diffusione. Quindi il nostro lavoro qual è? È quello di mediare queste due cose, cioè creare dei prodotti che possano avere un mercato, seppur ristretto, e avvicinare, cercare appunto di avvicinare un'utenza che ancora non c'è. E questa cosa è molto complicata, è complicata perché le persone, la cosa più preziosa che oggi è il tempo. Le persone non hanno tempo, e per cui non hanno il tempo da spendere nell'ascolto, nella lettura in generale, quindi abbraccio anche il tuo campo. Ecco perché ti dico il disco fisico andrà a morire, perché non c'è più il tempo che c'era magari una volta di aprire il CD, sfogliare il libretto, leggerlo con i caratteri magari piccoli e dire ok, ho capito questo CD di che cosa parla, dove è stato fatto, dove è stato registrato. Non c'è più questa volontà, per cui sicuramente quello che faremo e quello che faranno anche i miei competitor è di cercare di veicolare questi contenuti descrittivi, narrativi delle musiche in una maniera diversa, magari dando insieme al file digitale musicale ti dai anche un PDF dove spieghi la storia del disco. Quindi ovviamente sono tentativi, non è...
ricetta universale.
La ricetta non ce l'ha nessuno, perché altrimenti non saremmo qui.
No. Senti, chiudo il secondo blocco ripetendo, sì. Dov'è il tuo sito? Il sito della Toschi?
Allora, il sito della Toschi è toschirecords.com, abbiamo questo portale che mi dispiace per gli italiani che non leggono in lingua inglese, beh, tutto in lingua inglese, c'è, in realtà è uno store, diciamo, c'è un e-commerce. E l'utente può acquistare, può preascoltare. Non abbiamo messo dei preascolti perché ovviamente su Spotify ci siamo, non abbiamo deciso di, come hanno fatto alcuni illustri artisti, di non esserci. Alla fine la nostra musica va diffusa e lo facciamo anche in maniera gratuita. Anche su SoundCloud siamo, che è piattaforma totalmente gratuita, esente da pubblicità, quindi ovviamente non ci sono tutti i brani di un disco, ci sono due i brani più rappresentativi di un disco, quindi chi volesse ascoltare qualcosa può andare su SoundCloud,
certo.
C'è una pagina Toschi Records e può ascoltare qualcosa, di ogni album, e lì abbiamo, come dicevo, un e-commerce dove si può acquistare il CD fisicamente, l'MP3 o questo file in alta risoluzione, quindi scaricabile liberamente dal nostro sito.
Allora ti ringraziamo e
grazie
poi
a voi.
Se hai ancora voglia ti faccio parlare di formazione. Giorgio, grazie. Radio Ross Brera, grazie. Ciao.